Alleluia. Bene, siamo pronti a ricevere dalla parola di Dio? E allora concentriamo il nostro cuore e anche la nostra mente. Questa mattina uso una parola che purtroppo è, diciamo, un po' molto comune, no? Nella nostra vita, almeno in certi momenti, ed è la frustrazione. Ora è chiaro, per spiegare il significato della parola ci si ricorre ai vocabolari o comunque si fanno delle ricerche. Quindi posso dirvi che la frustrazione deriva dal latino frustra, cioè invano, inutilmente, senza alcun risultato o costruito zero. È lo stato d'animo di chi ha la sensazione che tutta la sua opera sia stata o sia vana, inutile. Si dice, è come sbattere la testa contro il muro, è inutile. Qui non si cambia niente, proprio nulla. Per quanto ci provi, proprio non ci riesco. Quando qualcuno si trova in questa situazione, si dice, è frustrato. Ora, la frustrazione può avvenire, o venire per meglio dire, da diverse motivazioni, da diverse difficoltà che la vita ci presenta tutti i giorni. E siccome dipende molto da come le affrontiamo e soprattutto con chi le affrontiamo, ecco che corriamo il rischio di essere frustrati. Allora, come le affrontiamo? Con le nostre sole forze, allora siamo destinati a fallire. Ma se le affrontiamo con il costruttore della vita, allora sicuramente avremo successo. Perché colui che ci ha dato la vita è capace di costruire anche nelle nostre frustrazioni. Chiaro il concetto? Bene, chi di voi è mai stato frustrato? E allora apriamo bene, facciamo attenzione. Abbiamo cantato poco fa, io ho deciso di seguire Cristo, è vero? E mai indietro tornerò. Questo lo cantiamo a squarciagola, gola, finché tutte le cose vanno molto bene. O bene. Quando cominciano ad andare un po' meno bene, probabilmente qualche passetto indietro lo facciamo, o almeno qualche passo temporaneo, non voglio dire per sempre, ma temporaneo. Sono sicuro che anche i discepoli di Gesù Cristo avevano deciso di seguirlo dopo che lui li ha chiamati da pescatori di pesci a pescatori di uomini e dopo aver visto la potenza di Cristo non solo nei segni e nei miracoli, ma soprattutto nella parola. Quindi avevano deciso in cuor loro di seguirlo fino al giardino del Getsemani. Quando Gesù fu arrestato, già lì qualcuno cominciò a essere titubante, forse qualche passetto indietro l'ha fatto, è vero? Alla croce non ce n'erano molti, qualcuno stava da lontano, e altri addirittura forse si erano nascosti per paura, non lo so. Comunque qualche passo indietro era stato fatto, per non dire poi successivamente ciò che accade nella vita dei discepoli. E quindi quando i discepoli avevano deciso di seguire Gesù, nel momento della vera difficoltà della croce, quando vedono il Messia come un uomo che va a morire sulla croce, lo considerano esattamente un Messia non secondo il loro pensiero, le loro aspettative, ma uno dei tanti. Il diavolo sicuramente ha messo nella loro testa questo pensiero. Ecco perché cominciarono ad essere frustrati. Gesù però, dopo la resurrezione, apparve ai discepoli in più occasioni e in più maniere. In tutte quante possiamo vedere che Gesù non viene riconosciuto subito, perché è un Gesù risorto. Probabilmente nella fisionomia era uguale, simile, ma gli occhi dei discepoli non erano talmente esperti, nel senso non erano così aperti allo Spirito, che non riuscivano a riconoscerlo. Era necessario che Gesù facesse qualcosa, qualche segno, parlasse, affinché il cuore di qualcuno si scaldasse. I due discepoli sulla via di Emmaus, no? Dice, ah sì, ecco, ma non ti sembrava che dentro qualcosa stava? E certo, era la parola di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo sempre ci ricorda chi è Cristo, ma la nostra frustrazione, il nostro dolore, la nostra malinconia per qualcosa che è successo ci offusca. Sentiamo, percepiamo, ma non vediamo. Così anche Maria Maddalena va al sepolcro e scambia Gesù per l'ortolano, Ma quando Gesù la chiama per nome, ecco che Maria risponde: Rabuni, maestro. E Gesù stamattina ti sta chiamando per nome. Sai, qualche problema, qualche difficoltà, un po' di frustrazione, qualche delusione, qualunque cosa sia, Gesù ti sta chiamando per nome. Rispondi, Rabuni. Togliamo le scaglie dagli occhi, perché a noi lo Spirito Santo, abbiamo sentito questa mattina, ci è stato donato, ci è stato dato, e impariamo ad agire per mezzo dello Spirito Santo. Quindi più volte era apparso anche agli undici, dice la scrittura, e lo videro, apparve in mezzo a loro, è come se in questo momento Gesù venisse qui, noi capiamo, lo riconosciamo anche, ci rallegriamo, ma abbiamo bisogno di un segno tangibile perché possiamo dire sì, è veramente lui. E Gesù aveva un segno miracoloso, no? Quello del pane, dello spezzare il pane, del dare il pane, perché era l'ultima cena che aveva fatto quando era ancora in vita con loro. Era un segno che Gesù ha usato. Infatti, quando appare agli undici, dice la scrittura che erano tutti contenti e allegri, ma quando dette il pane, allora riconobbero il Cristo. Mancava Tommaso, e dopo 8 giorni Gesù riapparve di nuovo con la presenza di Tommaso, lo anticipò e disse: dai, ficca queste dita qua, mettile, se hai proprio bisogno di toccare, perché noi abbiamo bisogno di vedere fisicamente, non spiritualmente, fisicamente. Invece dovremmo imparare a vedere spiritualmente, per fede anche a credere, perché la fede è questo, credere. E allora Tommaso, dopo che toccò, disse: mio Signore. Gesù non ci lascia mai soli, abbiamo cantato, abbiamo sentito. Farà sempre qualcosa per farsi riconoscere, ma noi dobbiamo esercitarci a riconoscerlo, perché abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. E quindi è necessario veramente fare esercitazione. Ora passiamo al testo della lettura, Giovanni 21, è l'ultima apparizione di Gesù, diciamo, almeno nel Vangelo di Giovanni, perché poi sappiamo che lui ascende al cielo. Possiamo leggere, dice: dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade, e si fece vedere in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 2 altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro, in tutto 7, due non sappiamo chi sono, però in tutto sono 7. Simon Pietro disse loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Ora, Tiberiade è in Galilea. Dove sono andati a finire i discepoli? Nello stesso luogo dove Gesù li aveva chiamati da pescatori di pesci a pescatori di uomini. Erano tornati nella loro terra. Pietro dice: non so più cosa fare. Tutto è perduto, sono frustrato, pensa fra sé e sé, io vado a pescare. Si ritorna alle vecchie abitudini, si ritorna a fare qualunque cosa quando siamo in questa maniera, pur di occupare il tempo e sfuggire a quella che è la realtà. La realtà è che loro avevano ricevuto il Messia nella loro vita ed erano stati chiamati. Non si può scappare dalla chiamata di Dio, non possiamo fuggire. Dove vogliamo andare? In qualunque posto c'è sempre Dio, perché quando ci ha chiamati al servizio e ci ha donato del suo, non può sprecarlo così. Ma noi nella carne, nella frustrazione, cosa facciamo? Non facciamo niente di meglio che ritornare alle nostre vecchie abitudini. E Pietro dice: io vado a pescare, non ho niente da fare. Non era passato molto tempo, erano passati alcuni giorni da questi fatti. Non ci si può dimenticare così, quasi istantaneamente. Ecco dove ci porta la frustrazione. Ci chiude la visione della vita. Ci fa diventare soltanto vittime, ci lamentiamo sempre. Abbiamo detto che nulla riesce bene. Qualsiasi cosa che facciamo non riesce bene. Ma perché la stiamo facendo senza Dio?
la stiamo facendo senza il suo accompagnamento. E quindi i discepoli che stavano con lui, dì, vabbè, veniamo anche noi, cosa dobbiamo fare? Andiamo, ritorniamo a pescare, almeno facciamo qualcosa. Ma quella notte non pescarono nulla. Perché noi senza il Signore Gesù Cristo non possiamo pescare nulla, non possiamo avere le benedizioni del cielo. Ma quelle benedizioni il Signore Gesù, che comanda sulla natura, le aveva nascoste. Lo vedremo più avanti, la pesca miracolosa. Le aveva nascoste. Aveva dato ordine ai pesci di nascondersi, di riunirsi da qualche parte e stare nascosti. La benedizione di Dio rimane nascosta quando non la facciamo secondo la sua volontà, quando facciamo di testa nostra, quando noi immaginiamo e pensiamo senza considerare se Dio ci ha dato l'ok, se Dio è con noi. A volte partiamo a fare la guerra senza avere fatto i conti in tasca e poi ci lamentiamo se abbiamo perso la guerra. Ma per forza sei andato in 10.000 e quelli erano 50.000, cosa speravi? Solo Dio può venire e vincere con te, anche con 300 uomini, anche con te da solo, se è necessario. E allora quella notte non pescarono nulla perché tutto gli era stato nascosto. Lavoravano frustrati senza il loro Signore. Certamente prima di essere chiamati avranno fatto qualche esperienza di fallimentare nella pesca. Non è che ogni volta che si va fuori a pescare si tirano le reti piene. Probabilmente qualche volta sono andati a secco. Ma era prima. Oggi siamo con Gesù. Non possiamo ragionare nella stessa maniera. La nostra vita è condizionata da Gesù. E deve essere condizionata. Tutto il nostro fare deve essere condizionato con la volontà di Dio. Perché possiamo vedere il successo. Non pescarono nulla quella notte, ma al mattino presto Gesù si presentò sulla riva. I discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce da mangiare? Essi gli risposero: no. E qui forse è stata un po' la loro salvezza. Notate, Gesù non dice avete pescato qualcosa. Se noi andiamo su qualche molo di qualche porto, su qualche scoglio, dove vediamo qualcuno che sta pescando, la domanda che gli facciamo: cosa hai pescato? Poi magari ti risponde male, perché se, come superstizioso, dice, non si dice così, non si chiede questo, se no non pesco niente. Cosa hai pescato? Chiediamo così noi, no? È normale. Invece Gesù dice, avete qualcosa da mangiare? Un po' differente. Loro rispondono no. La frustrazione stessa, penso, che gli ha suggerito di dire no. Che vuole quello? Avete qualcosa da mangiare? In realtà non abbiamo niente. No. E finisce il discorso, perché io non voglio instaurare un discorso. Io non voglio prendere a parlare con qualcuno che di là sulla riva mi sta dicendo avete da mangiare. No, vattene. Può essere anche un po' questo il senso. Però la scrittura dice che Gesù disse: gettate le reti dal lato destro della barca e ne troverete. Che cosa ho da perdere? È tutta la notte che non pesco niente, niente mi va bene, tutto va male. Mo che io faccia una cosa perché qualcuno mi ha detto di fare, non mi costa niente, lo faccio. Forse è la volta buona. Forse è la volta buona. È come il malato che non trova cura e poi trova una persona che gli dice prova questo. Ok, lo provo. Può essere anche una stupidata, ma la provo perché fino adesso non è stato nulla di utile per me. Che mi costa? Tanto mi hanno detto che fra una settimana muoio. Morire per morire, ci provo. È così o no? La frustrazione ti porta a questo, a prendere delle decisioni affrettate e a volte aspettandoti però qualcosa. Si giocano i numeri per vincere, si giocano tante cose, si fanno tante cose perché si aspettano. E allora dice che loro gettarono le reti e non potevano più tirarla su per la quantità di pesci. Quella benedizione che Gesù aveva nascosto per tutta la notte era là, concentrata sotto i piedi, sotto la barca, in questo caso sulla destra della barca dei discepoli. Era là. La benedizione di Dio è sotto i nostri piedi, ma non la vediamo. Non la vediamo perché stiamo facendo a volte a modo nostro, ma Dio vuole che si faccia a modo suo, nell'obbedienza. Gettate le reti alla destra. Potevano dire, ma cosa vuole questo? Tutta la notte. Ma come ho detto prima, che mi costa? Le butto. La rete dice che non poteva trattenere la quantità, cioè non poteva essere tirata per la quantità dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo e si gettò in mare. Come facciamo a riconoscere questa persona che poco prima dalla riva dice, figlioli, avete qualcosa da mangiare? No. Gettate la rete alla vostra destra. È il Signore. Chi poteva fare una cosa del genere? Non è che ha detto c'erano quattro pesciolini nella rete giusto per mangiare qualcosa. C'erano, questo successivamente, si sa che sono 153 pesci, c'erano tanti pesci grossi che la rete non poteva essere tirata così facilmente sulla barca. Rischiava di affondare la barca per il tanto peso. Infatti più avanti vediamo che viene trascinata. È il Signore. Sempre Gesù ci dà un segno della sua presenza. Chi percepisce questo è l'apostolo che Gesù amava, perché era quello che poggiava il capo sul petto di Gesù, quello che ascoltava il battito del suo cuore, l'intimità di Cristo, quello che più degli altri aveva capito chi era Gesù. E infatti è l'apostolo dell'amore, ne parla sempre di Gesù in questo senso, di come il Dio d'amore. È lui che capisce che è il Signore. Ma vediamo una cosa sorprendente. Il rozzo Pietro, l'esuberante, quello che taglia le orecchie a quelli che stanno per restare a Malco, come che si chiamava questo personaggio, che stava per arrestare Gesù, subito sfoda la spada, fa subito. Il suo temperamento, il suo carattere non viene cambiato. Dio non ci cambia il carattere nel senso che ci addolcisce come agnellini. Il carattere è carattere, il temperamento è temperamento, solo che se lo usiamo per Dio è una cosa, ma se lo usiamo per noi è un'altra cosa. Allora, il carattere di Pietro, che cosa fa? È il Signore. Probabilmente dice nudo, ora non sappiamo se era nudo o se era soltanto slacciato, comunque sta di fatto che lui si allaccia qualcosa su e si butta in mare. Ah, più avanti sta scritto che gli altri si rallegravano per i pesci, ma a Pietro non interessavano più i pesci, la benedizione la lascio lì a voi per il momento, io voglio andare a prendermi Cristo, il mio Signore, quello che io ho tradito tre volte ma che lui mi ha perdonato. Ecco, Pietro, interessa Cristo, il volto di Cristo, non la benedizione. La benedizione la mangerà pure lui più avanti, perché la benedizione se ce la dà Dio, non ce la toglie. Ma lui desidera che anche noi come Pietro possiamo andare incontro a lui. Si butta in mare, avrà battuto il record dei 100 metri stile libero, perché la barca dice che era 200 cubiti, più o meno 100 metri di distanza, si sarà buttato lì. Qualcuno dice, ma qui è una parentesi breve, che forse camminava sulle acque, sai, c'è sempre l'esagerazione. A me piace vedere Pietro che si butta in acqua e che comincia a nuotare, e quando arriva, cammina, perché non può più nuotare, è chiaro. E cosa ci fa vedere la scrittura qui? Ci fa vedere che Gesù vuole che noi ricerchiamo il suo volto, la sua persona. prima delle sue benedizioni, perché lui le ha preparate, le ha solo nascoste per farci capire, per fargli capire la cosa più importante. E quindi, continuando nella lettura, vediamo che gli altri discepoli invece andarono con la barca. Non erano infatti molto lontani dalla terra, solo circa 200 cubiti, e trascinando la rete piena di pesci, comunque qualcuno doveva portarli a riva. Gli altri discepoli hanno preso la benedizione e l'hanno portata a riva. Come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. E qui è l'altra sorpresa. Scendono a riva e trovano la colazione pronta. È bello anche quando qui noi facciamo la colazione, vero? Prima del culto, di tanto in tanto facciamo la colazione. Una cosa simpatica, bella. Troviamo pronta. A casa magari facciamo pure prima a partire, perché sappiamo che in chiesa c'è la colazione, un modo per accogliere. Gesù aveva preparato già qualcosa per accoglierli. Aveva già la brace accesa con sopra dei pesci e aveva del pane. Sempre i simboli, no? Che Cristo usa. Pesci e pane. Ha già provveduto per la nostra vita, Signore, anche nei momenti delle difficoltà, anche nei momenti della frustrazione, anche nei momenti delle avversità. Gesù è con noi e Lui ha preparato qualcosa per noi. Non si dimentica che abbiamo bisogno delle necessità fisiche. Gesù è spirituale, ma è anche fisico. Lui sa che abbiamo bisogno di mangiare e provvede. Nello stesso tempo chiede altri pesci. Quella benedizione che lui stesso ha provveduto, dice portatela. È come dire, la benedizione che vi do a voi non è sempre tutto per te stesso, ma è per tutti. Portate un po' di quella benedizione che io stesso vi ho donato. E nella comunione, nella fratellanza, mangiamola. Lui aveva provveduto al minimo indispensabile, alcuni pesci e un po' di pane, ma aveva provveduto 153 grossi pesci. Potevano mangiare non so per quanto tempo, o no? E nella nostra vita è uguale. Non dobbiamo aver paura o temere. Le difficoltà ci sono. Ma se noi sappiamo che nella difficoltà c'è il Cristo vivente che sta preparando, anzi ha già preparato qualcosa per te, non ci resta altro che credere in fede che mangeremo di quella benedizione. Gesù disse loro: portate qua dei pesci che avete presi ora, perché prima non ne avete presi, li avete presi ora, perché io vi ho dato questi pesci. Con le vostre fatiche non avete preso niente. Senza di me non potete fare niente. Ma se state con me potete fare qualunque cosa, anche pescare questi grossi pesci che adesso mangiamo insieme. Portatene qualcuno. Non chiede tutto, qualcuno. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Ora, 153, siccome noi siamo un po' a volte, come dire, incuriositi dalla numerologia biblica, che sappiamo simboli e numeri hanno una certa importanza e dei significati, dove si possono fare delle applicazioni sicuramente spirituali, ho detto, sto 153 è un numero veramente un po' unico nella Bibbia, credo. Non mi pare che si ripeta in qualche altra parte della scrittura. E ora le interpretazioni del numero di 153 sono un po' diverse. Si sa, quando non è sicura si fanno delle ipotesi, quindi si va a indagare, a vedere un po' che cosa può essere. Qualsiasi ipotesi fatta comunque porta a questo numero come simbolo della universalità. Universalità. E all'epoca di Gesù, mi aiuto a leggere perché ho preso degli appunti, erano conosciute solo, qualcuno dice così, 153 specie di pesce. È chiaro che oggi ne conosciamo forse milioni, non lo so, migliaia, non lo so, ma oggi, all'epoca, in quel posto, si conoscevano 153 specie di pesce. Questa è una, ma non è importante quello se era così o se non era così. Però il numero 153 indica l'universalità nella salvezza per noi credenti, che nessuno può escludere dall'amore, cioè nessuno può essere escluso dall'amore di Dio. Universalità significa tutti, quindi nessuno può essere escluso dall'amore di Dio. Così in Matteo 13:47 Gesù dice: il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Ora, noi abbiamo detto prima che Gesù aveva chiamato questi uomini, i discepoli, quali pescatori di uomini. Uomini che costituiranno poi la Chiesa. Noi siamo la Chiesa, la rete è la Chiesa. Quando si getta la rete nel mare, è come dire gettare nel mondo, è come la Chiesa che si propone al mondo per catturare, per pescare uomini, perché l'universalità della salvezza è per tutti, cioè universalità significa la salvezza per tutti. Questo è nel cuore di Dio, poi non tutti saranno salvati, ma è un altro problema. Ma l'amore di Dio è per tutti. E quindi la rete non è altro che la Chiesa che si butta nel mondo per pescare i pesci. In questo caso è servita a prendere pesci da mangiare. I discepoli sono stati chiamati a diventare pescatori di uomini, cioè ad avviarsi verso una missione che avrà un carattere universale. La Chiesa del Signore, dunque, è quella rete che raccoglie tutti senza lacerarsi. Possono esserci delle maglie lacerate o rotte, questo sì, ma non si rompe. La Chiesa comunque rimane forte, rimane una rete senza lacerazioni. Amen. 153 pesci, questa mi è piaciuta e ve la voglio condividere. Ecaton uguale a 100, è una parola. Pentaconta uguale a 50, triwin uguale a 3, totale 153. Ora dite, cosa significa? Significa semplicemente questo, che nei popoli antichi, nell'antichità, quando ancora non erano stati inventati i numeri, usati i numeri, le lettere sostituivano il numero. C'erano delle lettere che, a seconda di interpretazione, davano il numero. Quindi Ecaton è 100, cioè 10 volte 10. È il numero della compiutezza, il numero che completa tutto, indica la totalità. Tutti quanti, tutti insieme, il ricco, il povero, l'uomo, la donna, il nero, il bianco, nessuno è escluso. Questa è completezza. Pentaconta è 50, è il numero della gioia, dell'allegrezza, della felicità. Ogni 50 anni doveva avere luogo il giubileo. E il giubileo di 50 anni era destinato per la remissione, fra le altre cose, dei debiti. Se noi andiamo a leggere nella Bibbia, sappiamo che c'erano i vari giubilei. Questo qui, dopo 50 anni, si estinguevano i debiti, e oltre ai debiti si festeggiava Dio, perché è il Signore di ogni cosa, è il Dio della creazione. Quindi pentaconta ha questo significato, mentre triwin, che significa tre, infine è presso tutti i popoli antichi il numero di particolare rilevanza. Lo è ancora oggi, è vero, quando noi diciamo il tre è il numero perfetto. Nella Bibbia indica Dio, il Dio tre volte santo, è il numero che indica la perfezione, la completezza. Quindi 153, queste tre parole sommate fra loro numericamente danno 153. Allora, i 153 pesci, perché li sappiamo che erano 153? Un'altra storia è che era usanza ovviamente dividere i pesci, e quindi li contavano. 153 pesci. Dunque 153 indica la gioia, l'allegrezza per la salvezza che Dio offre a tutta l'umanità attraverso le reti che siamo chiamati a gettare, reti di speranza, di solidarietà, di giustizia e di condivisione. Vi è piaciuto questo 153? Io l'ho scoperto solo in questa occasione. Anche se qualche volta me l'ho domandato, ma non avevo mai preso la briga di fare qualche piccola ricerca. Bene, niente per caso nella Bibbia, tutto parla di Lui, anche i numeri e le parole che non conosciamo. Alla fine portano sempre a Lui, che è il creatore di ogni cosa. Arriviamo quasi alla conclusione, vediamo che Gesù, al versetto 13, lo possiamo leggere, allora Gesù venne, una piccola parentesi, nessuno osava chiamare il Signore. Questo è un altro difetto che dovremmo noi superare. Gesù è anche il nostro amico. E un amico non si fa problemi di essere chiamato per nome. Gesù desidera che noi lo chiamiamo per nome. Se lo riconosciamo, il rispetto massimo, perché Lui è Gesù, ma nello stesso tempo Lui desidera che tu lo chiami per nome. Non avere riserve. Tu hai lo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti suggerisce di chiamare il tuo amico nei momenti in cui va chiamato amico. Signore, nei momenti che va chiamato Signore. Mio Dio, nei momenti che deve essere chiamato mio Dio. Ma mai frenarsi e privarsi di quella comunione che Cristo vuole con te, come amica e come amico. Loro non osavano. Ma Gesù oggi dice, osa. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, e così pure del pesce. Poi più avanti sappiamo che parla con Pietro, ma questo può essere argomento di un'altra occasione. Gesù, al termine di questo racconto, offre del pane e del pesce. In pratica condivide se stesso con i discepoli e con l'umanità intera, perché questo è il senso della salvezza. È il dono di sé, così ha fatto Dio per noi in Cristo e così anche noi dobbiamo fare con gli altri, donarci. Dio si è donato e ci chiede di donarci personalmente, individualmente e come rete, cioè come Chiesa. Dio, Gesù vuole che noi ci doniamo, il frutto della sua pesca siamo noi. La nostra fede, la nostra capacità di amare nel suo amore, di perdonare nel suo perdono, di andare incontro agli altri dopo che Dio ci è venuto incontro. Un giorno Cristo ci è venuto incontro. O non è così? E allora Dio vuole, Gesù vuole che noi andiamo incontro agli altri, perché possano conoscere che Cristo è il Signore e che Lui, Dio, ha pensieri di pace e di benignità per tutti coloro che accettano Gesù e quindi a pensieri di salvezza. Gesù non ci abbandona mai, neanche nella frustrazione. Egli è sempre presente, come abbiamo detto prima, ed è visibile dove? Nella preghiera, nella meditazione della parola, nella condivisione con i tuoi fratelli e con le tue sorelle. È lì che dobbiamo vedere Gesù. È visibile. Non è vero che non è visibile, è visibile. Noi diciamo sempre Gesù è qui, cantiamo che Gesù è qui, ma io non lo vedo nel suo corpo glorificato, ma vedo voi con tutti i vostri difetti, vedo me con tutti i miei difetti e io devo vedere Cristo in voi e voi dovete vedere Cristo in me. Questo è il messaggio dell'Evangelo, se no non si va da nessuna parte. La condivisione che Dio ha avuto in Cristo con noi è la stessa che chiede a noi oggi di avere con gli altri. Nella lode e nell'adorazione quotidiana, in questa attitudine Gesù si rivela e compie gesti per farsi riconoscere. Io sono qui per te, non aver paura, ti dice. Ti tirerò fuori anche dalla frustrazione. Gesù usa sempre segni per dire
io sono qui. Si fa sempre riconoscere. Una parola buona, un sorriso sincero, un incoraggiamento, un donare nel bisogno. Qualunque gesto onorevole che Gesù ci ha insegnato e noi lo facciamo, lì riconosci Cristo. Il gesto. Lui ci tira fuori da ogni frustrazione. Nelle nostre avversità è lì, le condivide con noi, soffre con noi, piange con noi, ma nello stesso tempo ci darà la gioia e l'allegrezza. C'è un tempo di cordoglio. Nella nostra frustrazione a volte c'è un tempo di cordoglio, di difficoltà condivisa da Lui. Ma arriva il tempo in cui dice: ora basta però, fa quello che ti dico e tu te ne esci fuori. Hai qualcosa da mangiare? No. Butta la rete di là. Ok. Ti prendi la benedizione e te ne vai tutto allegro come uno di come i 10 lebbrosi? Torna indietro a ringraziarlo, invece di andartene soltanto con la tua benedizione, che rischi che si esaurisce e finisce tutto lì il tuo rapporto con Dio. Ma andiamogli incontro. La benedizione ti segue, la necessità fisica, materiale ti segue. Confidiamo nel Signore. Vi chiedo di alzarvi in piedi. Vogliamo riflettere un momento su quello che può essere stato o è in questo momento la nostra difficoltà, la nostra frustrazione, il nostro freno che ci sta impedendo di avere una comunione reale, sincera, semplice, fatta di piccoli gesti quotidiani, di un rapporto con Dio semplice, pratico, amichevole, nel rispetto della sua maestà e sovranità. Certo, mai dobbiamo dimenticare questo. Riconoscere che è il nostro creatore e che noi non possiamo costruire niente se Lui non è con noi. In questo è stato molto chiaro: senza di me non potete fare nulla. Allora portiamoci questo Gesù con noi. Chiediamo allo Spirito Santo di tenerlo sempre vivo nel nostro cuore. E per fare questo è necessario veramente la comunione con la parola, con la preghiera, con la fratellanza, con la Chiesa. Non ci si può isolare, non ci si può stare per fatti propri, non si può seguire la parola di Dio attraverso altri mezzi. È come andare a vedere una partita, facciamo un esempio forse banale, allo stadio. A me è capitato negli anni passati andare a vedere, è un discorso, vederla in televisione è un altro. Nello stadio, se sei un tifoso, partecipi e poi devi cogliere tutti i momenti al momento, perché non c'è la moviola, non c'è la ripetizione dell'azione. Metti in casa, vai a vedere e ti fai attirare da quello che l'arbitro ha sbagliato, non ha sbagliato, era non era fallo, e non guardi più quello che dovrebbe essere uno spettacolo. Così anche nelle cose spirituali non guardiamo da vicino il nostro Signore. A volte ce lo teniamo lì su internet, magari, o qua o là. Invece Gesù ci sta chiamando alla comunione con Lui, alla comunione fraterna locale, con tutte le difficoltà che ognuno di noi porta qui ogni domenica, con tutte le frustrazioni che ognuno di noi porta qui ogni domenica. E allora, se crediamo che Gesù è qui, dobbiamo anche credere che le frustrazioni se le è fatte carico Lui. E che se anche permette un momento di difficoltà, di smarrimento, di sfiducia, di dire: ma chi me l'ha fatta fare a credere in questo Gesù? Oggi mi trovo peggio di prima. Prima non lo conoscevo, almeno facevo la mia vita. Adesso però l'ho conosciuto e non posso far finta di niente di quello che ho visto e di quello che mi ha dato.
solo rinnegandolo, solo rinnegando lo Spirito Santo rischiamo. Ma lì in te c'è sempre la presenza di quel Gesù che hai amato nel momento della tua accettazione, e lui non ti ha mai lasciato, non ci ha mai lasciati mai. Arriva il tempo che si fa, che appare di nuovo e si fa riconoscere attraverso i segni dell'amore, della condivisione. Padre Santo, voglio ringraziarti per questo giorno, per questa mattina, per questa comunione fraterna, per la parola che ci hai dato, e chiedo allo Spirito Santo veramente di abitare in noi e di infuocare il nostro cuore, di liberare la nostra mente da ogni pensiero negativo che offusca la comunione con te. Ti prego, Spirito Santo, che ogni mio fratello, ogni mia sorella qui presenti, e quelli che non sono presenti, ma che fanno parte di questa rete, di questa chiesa e di tutte le chiese, Signore, che stanno vivendo un momento di difficoltà, di frustrazione, ecco, appari loro, appari a noi, affinché mediante i tuoi segni possiamo riconoscerti, Signore, e capire che tu mai ci hai lasciati e mai ci lascerai, e comprendere che senza di te, Signore, non possiamo fare nulla, che i nostri progetti senza il costruttore sono destinati al fallimento, ma quando tu, Signore, sei con noi, chi sarà contro di noi? Io non mi muoverò da qui, disse Mosè, se tu non vieni con noi, Signore. Possa essere questa la nostra confessione questa mattina. Noi non ci muoviamo, Signore, se tu non vieni con noi. Io non voglio fare nulla nella mia vita se tu, Signore, non sei con me. E ti chiedo di perdonarci, Signore, per gli errori che abbiamo fatto e per quelli che faremo. È inevitabile, ma sappiamo, Signore, che tu sei con noi e che in ogni momento l'amico Gesù è lì a darci del pane e del pesce, a consolarci, a riprenderci per mano e guidarci nel cammino della vita fino al giorno in cui ci chiamerai, Signore, nella tua casa. Ti ringrazio, Spirito Santo, per la tua dolcezza e per la tua presenza. A volte diciamo non sentiamo nulla. Questo non esclude che tu sei qui, che tu sei in me. Ti chiedo solo di ravvivare il nostro amore per Gesù, il nostro amore per il prossimo, affinché la volontà di Dio sia fatta in ognuno di noi. Benedicici, Signore, così come siamo, e aiutaci a progredire nelle tue vie, che questa piccola rete di pioggia possa essere gettata in questo mare di perdizione, affinché dei pesci, pesci grossi e piccoli, Signore, bianchi e neri, maschi e femmine, tutti, Signore, possano essere attratti da te e restare catturati nella rete della vita eterna in Cristo Gesù. A te sia la lode, la gloria e l'onore, nel nome santo di Cristo. Amen. Amen. Gesù.